Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tutto sul KNX. Tutto, ma proprio tutto, 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 no, diciamo un'infarinatura generale sul KNX, subito dopo la sigla!
Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari.
Siamo qui, insieme al mio amico, nonché esperto di elettricista felice, Alessio Vannuzzi, esperto anche di domotica, che ci spiegherà, ci darà un'infarinatura generale, ci spiegherà che cos'è e un po' di tutto sul questo KNX. Ciao Alessio, allora che ci racconti?
Ciao, ciao a tutti, ciao Alessandro. Ma qua stiamo finendo la quarantena, dai. Si spera di essere gli ultimi giorni in casa fissi come per tutti. Per il resto vediamo che succederà a breve, dai.
Allora, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
Senti, visto il tipo di puntata di oggi, mi presento in maniera istituzionale, tra virgolette. Allora, io sono il coordinatore del gruppo KNX Professionals Italia, che è il gruppo dei... è un gruppo di persone certificate KNX Partner che lavorano nel mondo di KNX e fanno di lavoro il sistema integrato, può essere un installatore come può essere un progettista. Sono un KNX Tutor, quindi mi occupo di formazione certificata nel mondo KNX e sono anche un KNX Partner e sono un System Integrator, quindi mi occupo di progettazione, consulenza e integrazione impiantistica nel campo di KNX e non solo.
Ok, che diavolo è KNX?
Allora,
partiamo dalla base.
Allora, in onore di un mio carissimo amico, Erconex... no, perché una volta veniva scritto Connex e ora ormai la sigla storica, la sigla diciamo standardizzata ormai è KNX e molti però ancora scrivono Connex, ma in realtà si chiama KNX. KNX è uno standard mondiale per l'automazione degli edifici, un protocollo ed è uno standard mondiale per la comunicazione e l'automazione degli edifici. È uno standard come altri perché non è l'unico al mondo, quindi è una soluzione tecnica e tecnologica che uno può adoperare all'interno dell'automazione di un edificio. Compie quest'anno, diciamo ufficialmente ma anche in maniera un po' trasversale, 30 anni. Dico in maniera un po' trasversale perché in realtà KNX come protocollo nasce in realtà circa 22-23 anni fa. Si fa più vecchio, ovvero si dice che ha 30 anni perché in realtà nasce dall'unione di tre protocolli che esistevano 30 anni fa in ambito europeo, sul territorio europeo, in particolare dal protocollo AIB, che era un protocollo nato in Germania negli anni appunto negli anni 80-90 e, anzi precisamente nel 1990 e poi invece è nato appunto dall'unione di questo protocollo con altri due, il BATBUS e l'OM System, l'HSAC, non mi ricordo mai come si nomina. In pratica erano tre protocolli che vedevano l'automazione in tre modi diversi, perché in realtà l'AIB era il classico protocollo che nasceva, che utilizzava come mezzo di comunicazione il doppino, quindi il cavo twistato. Il BATBUS diciamo vedeva come tipologia di protocollo, come di mezzo di comunicazione, la radiofrequenza, quindi il wireless diciamo. L'OM System vedeva la power line, quindi l'utilizzo di onde convogliate, quindi lo sfruttamento della stessa infrastruttura elettrica come anche passaggio di dati, esperimento che è stato fatto anche in Italia in altri campi, mi ricordo quando c'era ancora il 56K e l'ISDN in ambito telefonico, l'Enel provò a far passare i dati tramite power line in maniera disastrosa, poi dopo sono avvenute altre tecnologie. Ecco, KNX quindi è uno standard, appunto un protocollo che è nato in quegli anni lì. È uno standard perché? Perché è un protocollo a cui nel tempo hanno aderito tantissimi produttori, oggi siamo a circa 500 produttori, quindi non è un prodotto prodotto da qualcuno, ma è un protocollo di comunicazione che nel tempo è stato standardizzato secondo normative europee, normative in ambito ISO, in ambito mondiale, in ambito nazionale, in altri continenti, in altre nazioni. È un protocollo a cui aderiscono, è uno standard a cui aderiscono appunto più produttori. È libero, è free, tant'è che le specifiche sono liberamente trovabili sul sito di kpnx.org, quindi è un protocollo completamente aperto, aperto anche nelle specifiche proprio più infime, tant'è che negli ultimi anni soprattutto si è scatenata una marea di una corsa all'applicazione verso il KNX, nel senso che tantissimi produttori e tantissimi soprattutto che vengono dal mondo informatico hanno creato applicazioni o comunque dispositivi capaci di dialogare in maniera nativa con lo standard KNX, ed è una soluzione di domotica che può andare bene dalla signora Maria fino al grattacielo di Dubai, al mega albergo, al centro congressi, al centro commerciale, eccetera. Qual è la differenza tra queste due cose ovviamente opposte, dalla signora Maria al grattacielo? Che magari con la signora Maria può essere anche l'unica soluzione tecnica tecnologica presente per realizzare l'impianto domotico della signora Maria. Nel palazzo a Dubai potrebbe essere una delle tecnologie presenti per realizzare in maniera globale il sistema impiantistico dell'edificio. Mi spiego meglio, come ho detto all'inizio, KNX non è l'unico standard per l'automazione degli edifici, esistono altri standard, esiste il BACnet, esiste il Modbus, esiste l'ONWORKS, esiste il DALI per illuminazione che sta sempre prendendo più piede, e te lo sai benissimo, hai avuto a che fare con Giuseppe Calcagno sì. Qualche tempo fa.
Ciao Giuseppe.
Quindi, ovvio che se devo fare un'abitazione è inutile mettere su 8 infrastrutture per fare un impianto di 90 metri quadri, ma se devo fare un palazzo di 100 piani e migliaia di metri quadri, ci sta che io possa anche scegliere infrastrutture dedicate e specifiche di alcuni settori, penso al DALI per l'illuminazione, penso al BACnet per la centrale termica, penso, non lo so, al Modbus per la parte di generatore di energia, e il KNX per esempio come sistema diffuso di campo per la gestione della comunicazione, e poi semplicemente in quel caso creerò un'integrazione tra questi sistemi, ma che però hanno un vantaggio questi tutti quanti che ho nominato, che sono standard. Quindi essendo standard c'è sicuramente sul mercato un dispositivo che li mette in comunicazione. In pratica, come dico spesso anche durante le lezioni, no? È come quello che accade per noi per le lingue. Io un dizionario inglese-francese, inglese-italiano, italiano-tedesco, tedesco-spagnolo, spagnolo-francese lo troverò sempre. Perché? Perché sono madrelingue per i singoli stati e per i singoli continenti. Difficilmente troverò anche via web un dizionario milanese, veneziano, certo, o toscano, certo. Milanese, perché? Perché certo. Sono lingue, tra virgolette, locali, più intime, più ristrette, e quindi ho difficoltà a metterle insieme. Se te metti insieme un salentino e un veneto non parleranno mai tra di loro, cioè prima metto un tedesco e un italiano insieme che un veneto e un salentino. Ecco, quindi essendo standard ho anche facilità di comunicazione. Ma rimanendo su KNX,
ho un quesito. KNX,
dimmi.
Essendo un protocollo nato così tanti anni fa,
sì,
ma oggi, ma così solo da immaginazione, da ignorante, oggi non è obsoleto? Cioè un protocollo invece nato oggi, dove la tecnologia è cambiata tantissimo, non potrebbe essere più veloce o più con prestazioni più elevate?
Allora, bella domanda, ed è la classica domanda che spesso fanno anche durante i corsi. E spesso e volentieri invece è la domanda o la, l'osservazione che fanno coloro che vogliono cercare di smontare KNX per vendere altre soluzioni più a loro gradevoli. Allora, KNX è nato 30 anni fa, è vero, e 30 anni fa è nato con la tecnologia che c'era 30 anni fa. Ma, ed è questa la forza di KNX, uno, prima di tutto è uno standard che è stato sviluppato da coloro che sono anche gli attori del mondo impiantistico. Mm-hmm. Questo vuol dire che quando fanno una cosa e propongono il loro nome su un oggetto, lo fanno dovendoci mettere delle grosse responsabilità sopra. Cosa vuol dire questo? Tanto non ci nascondiamo, sappiamo benissimo che esistono 3.000 domotiche che si possono comprare da soli, fare da soli, acquistare a pochissimo, eccetera eccetera. Io spesso e volentieri mi trovo, tra virgolette, lo dico in maniera benevola, a combattere con schiere di informatici che mi dicono: ah, vabbè, ma io prendo un Arduino, prendo una Raspberry e faccio due modi. Sì, ho capito, ma te la stai vendendo a un cliente, quindi o sei veramente sicuro che quella scheda c'ha tutte le certificazioni, che, perché poi Arduino basta aggiungerci un filettino in più che già è pezzo delle certificazioni della scheda. Cioè, te stai già vendendo un oggetto che non è più soltanto la scheda, è un sistema. Quindi, certo, teoricamente mi dovresti fornire certificazioni, manuale utente, garanzie, eccetera, eccetera. Quindi, o sei sicuro che quello che mi stai dando dura nel tempo e non si rompe ogni 5 giorni, oppure stiamo parlando di giochi. Io lo faccio a casa mia, mi diverto, se si rompe vaffanculo, bestemmierà mia moglie, ma chi se ne frega, poi lo ricompro e lo rifunziona a capo. Detto questo, quindi KNX è uno standard che è nato 30 anni fa, portato avanti nel tempo da sempre più produttori, quindi vuol dire che se ci chiede un produttore vuol dire che è un sistema valido, solido, ma che nel tempo si è evoluto. Quando hanno firmato il protocollo 30 anni fa, o hanno iniziato a realizzare il protocollo 30 anni fa, fondamentalmente ancora per esempio la comunicazione IP non esisteva. Oggi lo standard KNX può tranquillamente viaggiare su cavo Ethernet, quindi su rete IP, in più modi tra l'altro, quindi garantendo per esempio che io, volendo, potrei fare un palazzo di 4-5 piani e, pur avendo di base lo standard una velocità relativamente bassa di 9600 bit al secondo, facendo delle dorsali in cavo Ethernet, sfruttare la velocità di comunicazione di una rete LAN e quindi far parlare i piani tra di loro a velocità di gigabit al secondo.
Okay.
Non solo, prima ho detto che c'era la radiofrequenza. La radiofrequenza fino a qualche anno fa aveva delle caratteristiche. Hanno capito che, soprattutto in caso di ristrutturazioni, casi speciali, eccetera, ma anche in generale per spendere di meno, tra virgolette, era necessario portare anche lì un'evoluzione dello standard e quindi avere dei dispositivi a radiofrequenza con molta più prestazione e con caratteristiche diverse. Boom! Hanno fatto i nuovi sistemi RF di seconda generazione.
Okay.
Ora, quest'anno purtroppo è andata come è andata. Te sai benissimo che conosci benissimo la fiera Light and Building di Francoforte, che è ormai un appuntamento mondiale di ogni due anni. Quest'anno, lo dico ufficiosamente perché poi non è stata mai presentata ancora, eravamo tutti quanti in fermento nel mondo KNX, perché era l'anno del KNX IoT. Ovvero la possibilità di avere addirittura direttamente su dei dispositivi di stampo IoT direttamente KNX, quindi ancora di più un'evoluzione verso quelle che sono le altre novità di tendenza, tra virgolette. Okay. Il problema è che KNX in realtà ha fatto anche oltre, che altri invece non si stanno ponendo, perché te dovresti a questo punto farmi anche un'altra domanda. Vista l'evoluzione che ha preso la tecnologia, che è sempre più lato IP, quindi lato rete, e quindi anche lato web.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. È sicuro KNX al mondo di oggi? E io ti dico, non solo è sicuro, ma è probabilmente molto, ma molto più sicuro di tanti sistemi di cui non ci si pone se sono sicuri.
Esempio?
Questo perché, nel senso che probabilmente uno si pone meno problemi con il proprio router di casa, che invece magari
dovrebbe proteggerlo dalla disseminazione dei dati privati, codici della banca.
Probabilmente è molto più facile entrare dentro un router di una persona normalmente in casa che su un impianto KNX. Ovviamente devi saperlo fare, per l'amor di Dio. Però per esempio KNX si è posto questa domanda e 3 o 4 anni fa, mi sembra 4 anni fa, è portata avanti negli ultimi anni, ha prodotto il KNX Secure, che è la versione con livello di sicurezza ancora più elevato, di stampo militare per capirsi, criptaggi a livello di agenzie di sicurezza nazionali eccetera, e ha portato il criptaggio KNX Secure sui propri dispositivi. Quindi uno può fare impianti che verso l'esterno si espongono con un criptaggio di elevata sicurezza.
Ho capito.
Quindi ecco, non è fermo, non è una cosa che è nata 30 anni fa ed è ferma. Si è evoluta nei dispositivi, si è evoluta negli strumenti, si è evoluta nel protocollo, si è evoluta in tutto, anche nella formazione. Faccio un esempio: fino a 2 anni fa chi faceva corsi KNX bene o male affrontava tematiche prettamente di impiantistica elettrica o comunque di sicurezza, quando invece uno dei momenti più belli di fare integrazione è quando vai a integrare il mondo della termoregolazione, del mondo dell'energia. Bene, l'hanno capito, hanno introdotto il corso certificato per HVAC. Perché? Perché hanno capito che è importante, tra l'altro si può fare tranquillamente nel mondo KNX, si può andare a gestire anche tutto il mondo della termoregolazione, della ventilazione, del condizionamento, eccetera, eccetera. Quindi non è mai fermo. E ripeto, comunque c'è dietro 400, ad oggi 495 produttori di tutto il mondo. Quindi, ecco, un po' di ciccia c'è. E questo è un altro vantaggio, tra l'altro, perché un altro mito da sfatare di KNX, che forse è quello più importante, perché poi è quello che per tanti anni ha bloccato il mercato di KNX, la classica affermazione è: ma il mondo KNX, io la vedo spesso anche sui forum, sui gruppi di Facebook, eccetera, ma fare un impianto con KNX è troppo costoso. Attenzione, è troppo costoso, in realtà è troppo facile a dirsi, perché è troppo costoso, anche la Ferrari è troppo costosa, cioè nel senso dipende che vuoi, ma soprattutto dipende che cosa conosci del mondo KNX, perché io ho appena detto che ci sono 495 produttori. Se te me ne prendi uno, vedi il listino e te lo trovi alto, per te sarà sempre alto KNX, perché per te KNX è quel listino lì. Se magari cerchi un pochino e trovi che ci sono produttori che fanno anche prodotti di fascia più bassa, sempre certificati, quindi dipende che devi fare te, perché è come quando vai a comprare un'auto, dipende che auto vuoi. C'è la DR che costa 8.000 euro, c'è la Ferrari che costa 300.000 euro.
Cioè, hanno prestazioni leggermente differenti.
Punto, ma dipende anche. È come quando io prima ho detto: no, posso fare la signora Maria come il palazzo a Dubai. Probabilmente la signora Maria prenderà un certo tipo di prodotti, perché mi immagino che avrà un budget di spesa di un certo livello. Al 5 stelle over di Dubai userò altri prodotti, e comunque dipende sempre da che cosa devo fare. Questo è un po', io dico sempre a lezione, molti lo vedono come un problema perché dicono: cazzarola, ma allora io devo conoscere un sacco di prodotti. Sì. Io in realtà lo vedo come un vantaggio, perché il fatto che tu debba conoscere più prodotti ti rende capace nel tempo di aggiustare l'offerta tecnica in maniera precisa rispetto a quello che devi fare, e probabilmente anche riuscendo ad andare incontro alle varie necessità di budget.
Ho capito. Certo, cioè, se tu conosci, hai un ventaglio ampio di conoscenza dei prodotti, in base alla richiesta del cliente puoi scegliere per lui un prodotto che si fa quello che vuole lui, ma in una fascia di prezzo che non necessariamente si trovi nella parte alta.
Certo, anche perché anche qui esistono le DR e le Ferrari, no? Ma intese come? Nella DR mi aspetto che la dotazione sia fino a un certo punto. Nella Ferrari mi aspetto che la dotazione sia fino a un certo punto. Ma se a me per la signora Maria mi basta la dotazione della DR, ma prendo la DR.
Chiaro. Non è che funziona male, è che ha caratteristiche differenti, cioè fa meno cose, diciamo. Però se per soddisfare quell'esigenza, quelle poche cose sono sufficienti, è inutile che vai a spendere 100 anziché 50, per intenderci.
Certo, tutto questo però, perlomeno per quanto mi riguarda, ma penso un po' tutti, e comunque lo consiglio a tutti, perché secondo me la trasparenza fa sempre bene, in maniera trasparente verso il cliente.
Ok.
Perché te gli dici: guarda, io ti sto realizzando un impianto che ha queste caratteristiche, queste funzionalità, magari c'hai ancora un po' di margine, quindi dici anche può fare anche fino a qui, però più di qui non può andare. Se ti va bene e anche in prospettiva non pensi che ti faccia problemi, bene, altrimenti cominciamo già a montare dispositivi di un certo livello. Anche se, e questo invece in realtà vale per tutte, il bello della domotica, essendo un sistema ed essendo un mondo che notoriamente è scalabile e che quindi io posso andare poi a sviluppare nel tempo, poi eventualmente variazioni di funzionalità o funzionalità più complesse si potranno valutare successivamente nel momento in cui si vuole espandere l'impianto, eccetera. Io per esempio dico sempre che, appunto, visti gli anni, una delle prime installazioni in Italia di AB e poi di KNX nel tempo è stato per esempio Coverciano, il centro sportivo della nazionale a Firenze all'epoca dei campionati del mondo degli anni 90, no, in Italia.
Sì.
Ma inizialmente c'era AB, poi nell'aumentare è stato messo KNX, poi magari si è guastato un dispositivo degli anni 90, perché può capitare, e anche lì, no, altro vantaggio: cazzarola, si è rotto un dispositivo degli anni 90 e ora non c'è nessun problema, è retrocompatibile essendo nato da quel protocollo, io vado, sostituisco il pezzo degli anni 90 e ci metto l'oggetto degli anni 2020, con il vantaggio di trovarmi a bordo delle funzionalità che nel 1990 non esistevano. Magari. Quindi Non è un protocollo, uno standard fermo, si è evoluto, si è migliorato, c'è una varietà pazzesca di dispositivi e ormai è facilmente, siccome è diventato un protocollo che, appunto, come tanti altri, è stato reso capace di arrivare anche al livello di IP, quindi lato web, nel momento in cui arrivi al lato web ti si apre il mondo.
Perché a un quel quesito. Punto,
dimmi.
Una domanda. Allora, un impianto elettrico con l'interruttore e la lampadina, accendi e spegni, è decisamente un impianto stabile. Non ha certamente problemi di stabilità, ok? Un impianto domotico potrebbe essere associato a dei problemi di stabilità, ok? La domanda è, quindi, che ne so, in qualche modo un guasto dovuto al sistema. La domanda è: ci sono variazioni di affidabilità o di stabilità differente rispetto al protocollo scelto? Cioè, Connex rispetto ad altri sistemi può essere giudicato più stabile, meno stabile, o è uguale, non ha nessun senso questa domanda?
Allora, premesso che, come dico sempre anche a lezione, e quasi sempre poi ci azzecco, nel senso ho ragione su questa cosa, un impianto domotico normalmente si pensa che rispetto ad un impianto tradizionale possa a un certo punto, non so per quale motivo, tra virgolette, o non funzionare già da subito oppure smettere di funzionare. Allora, un impianto domotico quando non funziona, inteso che ha proprio dei comportamenti strani, non è che la domotica si sveglia la mattina e decide di funzionare per i cavoli suoi, è perché è stato programmato male. Quindi lì che è colpa che ha programmato. Quindi se io ho programmato bene, quindi ho fatto effettivamente quello che dovevo fare e per come doveva funzionare, ho installato bene, perché la stessa cosa può accadere anche in un impianto tradizionale, no?
Sì, la posa dei cavi ha una certa rilevanza.
Se faccio un esempio, ora io non ce l'ho più perché con la bimba ho spostato il mobile. Io c'avevo il televisore in camera che tutte le volte che accendevo la luce frizzava.
Sì.
Grazie al cavolo, se mi passi il cavo dell'antenna insieme alla 230, ci sta anche che possa avere questo effetto. Eppure è un impianto tradizionale.
Certo.
Okay? Quindi, premesso che ci vuole un'installazione fatta a regola d'arte, ci vuole una programmazione fatta bene, ci vuole un collaudo. Se queste tre cose sono fatte bene e vanno a buon fine, quell'impianto dura vita durante. A meno che non intervenga o un guasto elettronico sugli dispositivi, e questi guasti normalmente avvengono o subito, perché sono comunque delle schede elettroniche, come tutte le schede elettroniche, spesso e volentieri, magari in fase di assemblaggio sono state saldate male, le saldature si saltano subito, non saltano dopo anni, quindi le prime accensioni saltano, e quindi e te ne accorgi magari in fase ancora di collaudo eccetera, quindi prendi il dispositivo, lo prendi e lo cambi. Oppure può succedere qualcosa di elettrico, ma a quello non si comanda, nel senso che se mi arriva un fulmine e mi entra in casa e mi fa fuori il quadro, compreso gli attuatori, quello non è colpa della domotica, quello è colpa della protezione, che magari non è stata fatta bene lato fulminazione, oppure in generale sfiga, ok? Sotto questo punto di vista, ecco perché ho fatto la premessa iniziale: guarda che dietro ci sono produttori che di lavoro fanno quello, perché quando tirano fuori, cioè, io mi immagino una Snyder, una Bidicino, una BB, una Gevis, una Vimar che tirano fuori un dispositivo elettrico che dopo 15 giorni non funziona più, perché ci rimettono il mercato.
Chiaro.
Ci rimettono faccia. Quindi c'è indietro produttori elettrici che non fanno soltanto magari quello, comunque su quello campano. Quindi quando tirano fuori un prodotto elettrico, perché comunque è un prodotto elettrico, lo tirano fuori in una certa maniera. Ecco perché ho fatto l'esempio, e spero che nessuno me ne voglia, prima di Raspberry e Arduino, perché quelli non sono fatte per andare a finire in una casa di una persona, sono fatte per stare sul bancone di un laboratorio per fare test. Poi quando l'applicazione è stabile, la ingegnerizzi e la rendi un prodotto vero e proprio, ok? Quindi con una, tant'è che per esempio faccio sempre l'esempio, c'è una ditta italiana, non so se la posso nominare, ma tanto non ci resta nessuno. Per esempio, c'è una ditta che si chiama Sfera Labs, che anni fa ha fatto una cosa molto carina: ha preso Arduino, ha preso Raspberry che non si potrebbero vendere a terzi, li ha customizzati, ingegnerizzati, ci ha messo intorno delle elettroniche e dei componenti elettrici ad hoc, li ha messi dentro uno chassis da Barradin certificato e tutto quanto, e li commercializza. Però magicamente non costa più $10, costa €200, come è giusto che sia, perché deve essere un componente che deve durare 5, 10, 20 anni.
Chiaro.
Cioè, poi la programmazione non si fa più, ma va da shell di Arduino, va benissimo, però mi stai vendendo un prodotto certificato, manuale, ha passato l'IMQ, è da Barradin, c'ha dei relay che supportano fino a 16 ampere, cioè insomma mi stai dando un'altra cosa rispetto ad Arduino da solo.
Certo.
Non so se mi sono spiegato. Quindi,
sì.
Quindi non è, sotto questo punto di vista, ripeto, se è fatto bene non ha rischi, ha rischi se è installato male o programmato male. Anzi, ripeto, io ho fatto apposta l'esempio di Coverciano, perché è un impianto che ha 30 anni, eppure è lì che è funzionante, anzi è stato aumentato, è stato insomma.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Portato avanti nel tempo, è stato ampliato. Cioè, è un sistema. Io ho clienti fatti 10 anni fa che l'impianto gira tranquillamente. E c'è gente, tra virgolette, più anziana di me che ha impianti fatti 20, 25 anni fa. E se sono stati programmati e realizzati bene, sono sempre lì che funzionano.
Certo.
Poi l'inconveniente ci può sempre essere, perché ti si può bruciare anche un magneto termico nel quadro o una presa in casa. Quello può accadere su qualsiasi cosa. Quindi ecco, dicevo, non c'è una insicurezza minore o maggiore. Come tutte le cose deve essere fatta bene. Come standard e come protocollo e come dispositivi è un prodotto solido. Tra l'altro, ecco, una cosa che non ho detto, tutti i prodotti, tutti quelli che hanno il marchio KNX, se vengono certificati da terzi. Quindi non è un'autocertificazione.
Ok.
Qualcuno fa e potrebbe fare. Cioè, banalmente, il marchio cielo può mettere chiunque a propria responsabilità. Io il logo KNX in un prodotto KNX lo metto se chi mi deve controllare. Ci sono dei centri appositi sparsi nel mondo che fanno il controllo della certificazione dei prodotti. Se da Bruxelles, quindi dall'associazione internazionale, mi arriva l'ok per mettere il logo il mio prodotto, bene, altrimenti non lo posso mettere. Quindi ecco, è una maggiore
sicurezza.
Cioè,
certo.
Anche qui ci sono prodotti dalla Cina, prodotti dall'America, prodotti dall'Australia. Qualcuno diceva: Madonna, ma quello viene dalla Cina. Sì, ma comunque è stato controllato dai laboratori KNX. Ah, ma quello viene da uno stato che è comunque stato controllato. Quindi non ci sono, sotto questo punto di vista non c'è razzismo, tra virgolette, ecco. Poi ovvio c'è la conoscenza dei prodotti, perché ripeto, sono prodotti che dentro di sé possono fare tante funzionalità, tante cose, e in quel caso l'esperto, il system integrator deve purtroppo abituarsi a cercare di capire cosa fanno i dispositivi, per poi poter scegliere i dispositivi a seconda di quello che devono fare.
Il ventaglio dei dispositivi è devastante, è enorme.
Sì, allora, io ho detto 495 produttori in tutto il mondo. Poi, ovvio, faccio un esempio, sul mercato italiano magari il ventaglio si restringe a 45-50 produttori sul mercato italiano, non è che ce l'hai tutti e 495. Però è ovvio che rispetto alla classica filosofia dell'elettricista medio, che al massimo monta una marca, massimo due...
Sì, qualcosa cambia.
No, ma guarda, è bellissimo. Una volta mi è successo in un corso che dopo 2 giorni che io predicavo KNX, la interoperabilità, che bello. Perché poi, ecco, un aspetto bello è proprio la interoperabilità all'interno dello stesso impianto, no? Perché io posso mettere all'interno dello stesso impianto dispositivi di marca e prodotti diversi, ma che
certo.
Parlano la stessa lingua, e quindi
Chiaro. Io ho
un impianto multimarca, no? Allora erano 2 giorni che facevo questo corso a Roma. Perché allora possiamo mettere più prodotti diversi. Faccio vedere una foto di un quadro in cui c'era, mi sembra, 5 o 6 marche diverse nello stesso quadro. Mi si alza uno e mi fa: no, vabbè, ma io avrei messo tutti quanti la stessa marca, è più bellino. No, dico, vabbè, dai, cazzo. No, perché così è troppo colorato, il cliente non gli piace. Dico, ma che cazzo stai a dire? Come non gli piace il cliente? Ma il cliente quanto tempo ci passa davanti al quadro elettrico, cazzo?
Ecco, al posto di fare Netflix.
No, davvero, cioè, guarda, cioè, no, ma poi capito proprio bene, dopo 2 giorni che mi sforzavo di inculcare questa filosofia, no? Allora, ragazzi, l'interoperabilità è fondamentale, eh? Boh, no, niente, vabbè, no. Non lo potevi fare tutto a BB, ah, sì, vabbè. Però ecco, però questo invece è un aspetto importante, che però io purtroppo vedo che molti installatori faticano a pensare a questa cosa, ma per altre logiche, per la logica del prezzo, della scontistica, si cominciano a fare le pippe mentali, ah. No, perché se prendo tutto della stessa marca... allora mi fanno più sconto,
i fornitori lo fanno, c'ho
più margine, quindi sì, però vedi, anche qui, no, Guarda, ho aperto ora, apro una parentesi perché poi c'ho un po' ancora il dente avvelenato da un paio di giorni. Cioè, è il solito discorso, ma noi siamo tecnici, noi siamo... Cioè, comunque noi dovremmo pensare prima a livello tecnico e poi ad altri aspetti. Sì, quindi certo. Prima dovremmo pensare se la soluzione che sto pensando è la migliore che posso offrire anche tecnicamente oppure no. O se invece lo sto facendo meramente per un discorso commerciale. Perché allora se facciamo questo ragionamento... ci togliamo la giacchetta da elettricisti e da progettisti e ci andiamo a lavorare come commerciali per le aziende. Cioè, io su questa cosa comincio veramente a averci il dente avvelenato, perché non ne posso veramente più di questi ragionamenti. No, non ci si ferma a pensare, non ci si ferma a ragionare, a progettare. Guarda, ho fatto un post in questo giorno sulla progettazione perché, cavolo, come dice anche il nostro... buon Alessio, prima bisognerebbe sempre progettare, a parte che sarebbe obbligo di legge progettare sempre,
sì,
perché il 3708 obbliga il progetto sempre. Poi chi lo fa è un altro paio di maniche, se è un professionista o se è l'installatore. Ma io non capisco come non si possa capire che progettando tutto quello che fai dopo ti viene decisamente meglio, sia come tempistiche che come costi. Perché ci metti meno tempo, vai in cantiere, fai parecchio prima, già sai quello che devi fare, sai già quello che devi dire ai ragazzi che devono fare. Tra l'altro passi anche meno tempo in cantiere, che dovrebbe essere meglio, no? Che peggio, perché ci starà meglio in ufficio o a sedere davanti a un PC oppure davanti a una birra a casa, piuttosto che in cantiere a tirare fili, a mettere vasellina. No, non lo so, cioè io veramente non... Scusa, ma è uno sfogo che ho dentro da un paio di giorni. Comunque in questo caso è fondamentale, cioè in un mondo come questo è fondamentale fermarsi prima, ragionare, scegliere i dispositivi e poi andare in cantiere. Un po' di informazioni istituzionali, se no magari uno vuole avere delle informazioni sullo standard.
Vai.
Allora, lo standard è internazionale e quindi c'è un sito mondiale che è il sito www.kpnx.org, è multilingua, anche italiano. E quindi lì uno trova quello in maniera generale di che cosa è il mondo KNX, trova come può diventare un System Integrator certificato KNX, trova chi sono i produttori, trova come si fanno le certificazioni dei prodotti, trova tutte le informazioni. Se uno è un produttore, trova le informazioni su come realizzare prodotti certificati KNX. Ci sono una marea di materiali da scaricare, informativi, divulgativi, eccetera, eccetera. A scendere, perché siccome è un'associazione internazionale ma che però poi ha sedi nazionali stato per stato, c'è il sito www.kpnx.it, che è il sito dell'associazione KNX in Italia, che ha sede a Milano, si trova all'interno del palazzo negli uffici di ANIE, dell'associazione degli industriali, sì, via Lancetti. E quello è il sito riferimento in Italia, quindi lì si trovano informazioni sulle attività che facciamo in Italia, che fa l'associazione in Italia, i webinar, i corsi, le attività, gli eventi, le fiere. E comunque l'associazione è a disposizione anche degli installatori e dei professionisti per avere informazioni su come fare formazione, su che cosa deve fare per fare certe cose, o magari per esempio invece lato utente l'associazione per esempio può essere chiamata per cercare persone competenti per fare un lavoro che si basi sullo standard KNX. Terzo sito, visto che ho detto che sono il coordinatore dei KNX Professionals, è il sito appunto www.kpnxprofessionals.it, dove lì trovate chi fa parte del gruppo KNX Professionals, geolocalizzato regione per regione, provincia per provincia, c'è scritto che cosa facciamo. E quindi se uno cerca magari un system integrator competente in KNX può anche cercarlo all'interno di quel sito. E questo è un po' il ventaglio. Ovviamente di tutte e tre le cose che ho detto esistono le relative pagine social, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, eccetera, eccetera. Molto importante per chi ci ascolta è che in Italia, come nelle altre nazioni, viene fatta appunto la formazione KNX. Un consiglio che posso dare a tutti, che è gratuita, è che sul sito kpnx.org, se uno si iscrive, crea un profilo, quindi crea la propria pagina, si dice la pagina MyKPNX, da quella pagina può, tanto per cominciare, fare un corso online che si chiama ETS e Campus. È un corso gratuito, completamente gratuito, che si fa in un paio di ore. Io lo faccio fare spessissimo ai ragazzi più giovani che ho in classe, eccetera, per cominciare ad avvicinarsi a questo mondo. Rilascia un piccolo attestato, che comunque fa sempre brodo, e magari permette di avvicinarsi al mondo di KNX. In particolare è un corso che avvicina all'unico strumento di programmazione che ha lo standard KNX, perché una cosa che non ho detto è che ci sono sì 495 produttori, ma il software per programmare un sistema KNX è uno.
Wow!
Quindi io ho tutti questi produttori, ma il software è uno, dove posso programmare un impianto con 495 produttori diversi, per capirsi. Quindi il software è uno, si chiama ETS, è acquistabile sul sito di kns.org, purtroppo costa 1000 euro più IVA, quindi non costa
regalato.
Però purtroppo, come diciamo sempre, d'altra parte, se uno fa quello di lavoro, qualche investimento nella propria competenza lo deve fare, quindi certo, anche io sarei più contento se costasse di meno, però è pur sempre uno strumento professionale, quindi ha quello di
costo. Ha degli aggiornamenti a pagamento o lo compri una volta e poi sei a posto per sempre?
Domanda?
Ha degli aggiornamenti a pagamento.
Allora, ETS è un software che, come lo standard, si è evoluto molto negli anni. Ora siamo alla versione 5.5.7.4. 5.7.4. Diciamo che l'evoluzione è stata ETS, ETS2, ETS3, ETS4, ETS5, 5.5, eccetera. Ora doveva uscire il 6. Siccome spesso e volentieri, quando esce una versione nuova, è proprio un altro software. Per esempio, dal 4 al 5 è stato proprio completamente stravolto il software. Salve. Quindi è stato proprio un altro software, non è che era un upgrade di quello di prima, era proprio un altro software. Allora chi doveva fare l'upgrade, diciamo, ha dovuto pagare. Ovviamente non ha ripagato la nuova licenza i 1000 euro, hanno giustamente fatto delle offerte di upgrade. Io, se non mi sbaglio, per fare l'upgrade dal 4 al 5 ho pagato, mi sembra, 300 euro.
Ok.
Però, per esempio, durante il 5 sono stati fatti grossi aggiornamenti, tant'è che a un certo punto è uscita la 5.5, che era praticamente una specie di evoluzione della 5, ma comunque la facevano passare sempre per 5. Quello, per esempio, è stato un passaggio gratuito.
Ah, ok.
Ora invece, per esempio, uscirà il 6, probabilmente sarà anche qui un altro stravolgimento di software sotto certi punti di vista. Saranno introdotte probabilmente diverse cose, quindi probabilmente mi dovrò
riorganizzare, mettere mano al portafoglio.
Ovviamente anche qui non saranno le 1000 euro, però probabilmente le 200-300 euro lo saranno di nuovo. Detto questo, uno volendo potrebbe aver continuato a programmare con il 5, con il 4, con il 3, ovviamente con i limiti che si portava dietro quella versione.
Chiaro.
Però ecco, purtroppo sì, però ripeto, è comunque uno strumento professionale che ti accompagna in tutto il tuo lavoro, e quindi da una parte è come se te magari compri un avvitatore o un trapano e spendi X euro, perché sai che quello è uno strumento professionale. Un certo livello, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, è chiaro.
Quindi stavo dicendo, l'ETS Campus, il corso è un corso introduttivo per questo strumento, utile. Dopodiché esiste la formazione certificata, esiste il corso base, il corso avanzato, il corso HVAC e il corso tutor, che viene erogata da quelli che vengono chiamati KNX Training Center, che sono centri certificati per la formazione certificata, e quei corsi rilasciano dei certificati validi in tutto il mondo e riconosciuti in tutto il mondo, quindi sono delle certificazioni internazionali. Anche lì purtroppo c'è un costo, però ripeto, ti danno una certificazione valida in tutto il mondo. Cos'altro potrei dire ma in realtà una cosa che mi piacerebbe che passasse è che è un tipo di sistema che, come in realtà come in generale la domotica comunque, però molti la temono, nel senso che soprattutto lato installatori la temono, ma in realtà, a mio avviso, e non sono installatore, però la teoria, su come si basa l'installazione, la conosco, in realtà è molto più semplice che fare un impianto tradizionale a livello installativo, Ovvio che poi c'è dietro una programmazione. All'app, chiaro, appunto, o l'installatore è anche in grado di fare la programmazione, e quindi tanto di cappello, o male che vada, si abbina, tra virgolette, certo, un sistema integrato. Ma la parte installativa, che molti temono, in realtà è molto più semplice di un impianto tradizionale. Quindi, certo, ecco, vorrei che questa cosa fosse sfatata, perché veramente molti installatori che vengono ai corsi mi fanno domanda: ma è difficile installare? Ma dico, ma veramente, scusa, ma magari hai fatto anche impianti tra complessi tradizionali e ti impaurisce passare un doppino a fare un entra esci tra due oggetti e poi mette due fili dentro a un morsetto. Cazzarola, magari hai fatto morsettiere in quadro stratosferiche e ti spaventi, certo, dentro un bus che ti entra e esce in tre punti diversi, cioè, capito? Quindi questa cosa mi dispiace, perché veramente delle volte vedo tanti installatori che si fermano davanti a delle cose che in realtà sono dei falsi problemi.
Ma sai, come tutte le cose, quando non le hai mai fatte hai un milione di dubbi e perplessità.
Vero, no, è verissimo, però ecco, mi piaceva dire questa cosa, perché ecco, mi dispiace che molti si frenino per questo motivo, quando invece poi, ecco, tutto sommato l'installazione è più semplice. Se non sai programmare o non vuoi programmare, un modo o un altro, un sistema integrato lo trovi, quindi...
Allora, un elettricista che non l'ha mai fatto non sarebbe neanche in grado di fare un preventivo. Come può fare per iniziare? Si dovrebbe affiancare a uno che l'ha già fatto, o comunque a un system integrator che prende in mano la situazione, fa il preventivo e dice precisamente che cosa, cioè gli fa lo sviluppo del preventivo, e quindi a quel punto l'elettricista dovrebbe solo seguire la progettazione per l'installazione.
Sì, diciamo che
quello potrebbe essere il primo passo.
Allora, o uno decide, a un certo punto si forma, e poi quando si è formato comincia a proporli. Quindi fino a quando non è formato non li propone, ma si pone l'obiettivo di formarsi per poi iniziare a proporli. Oppure fa come dici te, cioè all'occasione che ho qualcuno che mi richiede un sistema del genere, so che mi posso rivolgere a Tizio, che mi darà una mano a sviluppare insieme la soluzione e trovare i dispositivi, sviluppare il preventivo e magari portare a termine il lavoro. Quindi sicuramente... Quello che dico sempre io, ma questo vale in generale e penso valga anche per il tradizionale, è che comunque l'elettricista, il tecnico, dovrebbe sempre un po' conoscere quello che va a proporre.
Sì.
Perché il rischio è di diventare schiavi, diciamo, della proposta commerciale di qualcuno, che però non è detto che per la mia soluzione in quel momento sia la soluzione ideale. Quindi... Sì, affidarsi anche a soluzioni, a supporti commerciali, ma però mettendoci sempre la testa. Cioè, non è che prendo un preventivo che mi arriva e lo giro al cliente senza manco guardare che c'è dentro, e senza capire se quello che c'è è quello che mi sta chiedendo il cliente. Anche perché in ambito domotico è stato quello che è successo per tantissimi anni. Invece ci sono tantissimi installatori che, non sapendo, come dici te, no? Dice, non so fare preventivo, magari me ne capita uno all'anno, quindi non sto nemmeno a fare formazione, eccetera.
Si affida al commerciale.
Rigiravano la richiesta al commerciale di turno, il commerciale
si sfrega le mani.
Si sfregava le mani, ci buttava dentro ogni ben di Dio. Questo è il preventivo. Ah, ok, te è cliente, questo è il preventivo. Ah, cazzo, ma ti ho chiesto due luci e te mi ha proposto un impianto da 30.000 euro, c'è qualcosa che non mi tocca. Ecco, quello è un argomento, ricordi, ne abbiamo parlato anche in alcune puntate, quello è un argomento ancora delicato, che ancora ad oggi è difficile da gestire, perché deve portare attenzione verso il cliente. Però diciamo che, come dici te, o le cose sono due, o si forma, e quindi quando si è formato poi prova a proporlo e a cercare di trovare soluzioni. L'altra cosa che posso consigliare, terza, perché è più ufficiosa, siccome stanno nascendo tante, cioè nel senso, questa quarantena ci ha obbligati a stare a casa e a diventare molto più amici della tecnologia.
Sì.
E noi stessi in questo momento siamo un possibile strumento utile, no? Tecnico per qualcun altro. Ma i gruppi Facebook, i forum, eccetera. Forse ci siamo accorti che effettivamente a qualcosa servono ultimamente. Ecco, un'altra cosa magari è provare a non avere paura a chiedere e a informarsi anche all'interno di gruppi validi nei vari mondi, perché poi non è che questa cosa vale per il mondo della domotica e basta, vale anche per tutte le tipologie di cose, tutorial, video, YouTube, eccetera eccetera. E quindi magari sfruttare anche il mondo tecnologico, quindi il mondo del web, per cercare di continuare continuamente ad accrescere le proprie conoscenze. Noi nei Companies Professionals abbiamo sfruttato questa quarantena, stiamo organizzando delle riunioni via web per noi, per confrontarci, per portare fuori problematiche. Su Facebook c'è il gruppo Vivere Smart, dove ormai siamo diventati una marea di gente e continuamente ci stimoliamo a vicenda su idee, su cose, su tecnologie, su cose da fare. Quindi ecco, un altro modo potrebbe essere anche quello. Ovviamente quello è una cosa ufficiosa, no? Perché io ti posso dire tutto quello che voglio, però poi diciamo, la teoria vera e propria è un'altra cosa. Però lo stimolo di non avere paura di chiedere e di confrontarsi.
No, chiaro, puoi avere molte informazioni, certo non è un corso certificato, non è che esci da quelle informazioni con una certificazione che dice adesso sì che posso fare gli impianti KNS.
Però per esempio situazioni del genere a mio avviso sono molto utili per le famose trip and tricks. Perché ovviamente io stesso nei corsi faccio certificazione, faccio le cose basilari, no?
Sì.
Ma il tip and tricks non è argomento del corso. Il piccolo trucchetto che magari Chiaro. C'è e che scopri anche te stesso, scopri dopo anni di lavoro, non c'è, no? Ecco, situazioni come appunto i gruppi su Facebook, i forum,
invece
sono l'occasione ideale per scoprire il trucchettino, no? È come quando vai a vedere su YouTube, cazzo, ma come si fa quella cosettina all'interno del software mega galattico? Ma quella cosettina in particolare, come si fa?
Il video che
il tizio ha fatto. Io non nascondo che ho imparato a legarmi a farmi il nodo alla cravatta con YouTube. No, in realtà è una cosa peggiore che ho imparato su YouTube, che mi vergogno quasi a dirlo, ma ormai mi sputtano. Quando ho comprato l'iPhone 3 o 4 anni fa, che c'aveva le prime pods con tipo queste.
Sì.
Che hanno la scatolina che devi arrotolare, no? Io vado a richiuderla e non mi si chiudeva. Dico, ma come cazzo si arrotolano queste cuffie?
Sei andato a vederti il video su come si arrotolano le cuffie.
Ma non è tanto quello il problema, è che qualcuno gli è venuto in mente di fare un video tutorial su come si arrotolano le cuffie dell'iPhone.
Perché ha avuto proprio precedentemente lo stesso problema tuo.
Capito? Quindi non è tanto che io abbia avuto il problema, ma è che qualcuno gli sia venuto in mente di spendere 20 minuti a fare un video tutorial su come si arrotolano le cuffie dell'iPhone. Però ha fatto sta che l'ho trovato
e ti è stato utile.
No, però davvero, ecco, quindi queste situazioni a contorno sono molto utili. Quindi ovvio, benissimo, la formazione certificata, anzi deve essere certificata,
è doverosa,
però ecco, a contorno è bello anche che si siano create community in cui tra di noi, che è sempre stato un po' il mito da sfatare, no, nel mondo elettrico, il fatto che ci si aiutasse l'uno con l'altro, invece ci sia la tendenza ad aiutarsi l'uno con l'altro, a suggerirsi, a darsi soluzioni,
sì.
E con tempo magari ne conosco un'altra che non conoscevo, eccetera eccetera eccetera. Ecco, poi altre cose su dire così basilari sul mondo KNX, ma ecco l'altra cosa che appunto, che poi fa parte del famoso fatto del che sono tanti produttori, è che chi entra in questo mondo deve comunque avere dentro di sé, ma questo forse vale in generale per la domotica, soprattutto oggi che è esplosiva come mondo, però deve avere dentro di sé una costante curiosità,
sì,
una costante voglia di evolversi, di conoscere cose nuove, di stare dietro ai prodotti, di capire dove va il mercato, dove vanno le soluzioni tecnologiche. Perché allora, io sono sincero, ora al di là della quarantena, se già lo ero 10 anni fa quando ho aperto lo studio, e quindi ho scelto come soluzione KNX quando ho aperto lo studio 10 anni fa. Oggi sono ancora più sicuro della soluzione KNX come soluzione tecnologica, ma soprattutto sono ancora più ottimista, al di là della crisi, al di là della quarantena, che il futuro è di queste tecnologie. Quindi chi è intenzionato a entrare in questo mondo, secondo me fa bene, è bene che lo faccia prima possibile, perché è un mondo che secondo me avrà un grosso mercato nei prossimi anni e che però appunto non aspetterà chi non l'ha fatto prima, quindi sarà un mercato che sarà a disposizione di chi lo conosce,
di chi è pronto,
e di chi è pronto. Quindi ecco, sotto questo punto di vista, ripeto, io stesso sono molto ottimista, ripeto, al di là della quarantena, al di là della crisi, ci sarà da tirare le cinghie per qualche mese, per qualche periodo, però poi prima o poi ripartiremo, e quando ripartiremo questo mondo verrà preso per mondo non più come un qualcosa di futuristico, ma come un qualcosa di ah sì, ok, lo do per scontato, ci deve essere, stop. Poi va bene KNX, magari ci sarà anche chi lo farà in altri modi, però questo mondo sarà un mondo che verrà dato per assodato, cioè daranno per scontato che l'elettricista, il tecnico conosca questo mondo, sappia cosa fare, sappia propormelo, sappia farlo, sappia accontentare le mie necessità e le mie esigenze. Ecco, su questo sono pronto a risentirci tra 10 anni e vedere se ho ragione o meno.
Va bene, andiamo. me lo segno. Alessio, se hai detto tutto.
Ma no, ora non siamo in diretta, quindi magari non ci sono domande. Quello che posso consigliare, anzi a questo punto lo lascio come messaggio, se magari non ho detto tutto e volete saperne di più, fatemelo sapere sul gruppo di Elettricista Felice su Facebook, a Alessandro sui suoi canali, a me sui miei canali, così magari nelle prossime puntate entriamo più nello specifico di alcune cose, se volete, di KNX. Sì. E quindi ecco, lascio aperto a qualsiasi eventuale evoluzione.
Dai pure i tuoi contatti.
I contatti sono, vabbè, da Alessio Vannuzzi in tutte le salse, quindi LinkedIn, Facebook, eccetera eccetera, e invece se volete trovarmi come studio di progettazione, Omega, scritto OH Mega, progettazioni, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, eccetera eccetera. Va bene?
Alessio, grazie mille per tutto quello che ci hai raccontato. Ringrazio anche tutti quelli che sono riusciti a seguirci fino a questo momento, gli ascoltatori di podcast, ma anche quelli che guardano la nostra brutta faccia su YouTube. E ringrazio gli amici finanziatori del progetto Elettricista Felice, che sono andati su elettricistafelice.it e hanno deciso di entrare poi su Patreon e proprio di mettere la mano in tasca e sovvenzionare questo progetto ogni mese. Abbraccio tutti quanti, siete qui nel mio cuore, e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. E allora, teniamoci in contatto!
Elettricista Felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vali.
Adesso basta! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo.